Se io ti dico romanzo di autofiction, tu a che cosa pensi esattamente?
Allora, a un sacco di libri che mi sono piaciuti,
tendenzialmente. In linea generale?
Posso dirti un nome?
No, prova a darmi una definizione.
Ah, ok. Allora, mi verrebbe da dire libri in cui il protagonista o la voce narrante dice io. Cioè, o porta il nome dello scrittore o della scrittrice che ha scritto il libro.
Qual era il nome a cui pensavi?
Ma Emanuele Carrère è il primo che mi viene in mente quando penso all'autofiction.
Giustamente.
L'altro è Walter City.
Giustamente. Infatti era una delle mie opzioni, Walter City. Quello secondo me pensa Walter City. No, te lo chiedevo perché secondo me... Adesso tu hai dato una definizione molto larga che effettivamente tiene dentro un po' tutto. Però io per tanti anni pensavo soprattutto a Walter City. Cioè, mi spiego. Io pensavo a romanzi in cui il protagonista ha delle caratteristiche che riprendono quelle dell'autore, che possono essere proprio il nome e cognome detti per intero, come è nel caso di Walter City in Troppi Paradisi.
Sì.
Ma poi però succedono delle cose che sappiamo non essere successe veramente all'autore. Cioè, il personaggio principale ha le sue caratteristiche, magari ha il suo background, però poi dopo gli succedono delle altre cose. È un vero e proprio romanzo, per come lo concepiamo il romanzo di invenzione.
Cioè, dici, non è un racconto autobiografico necessariamente.
Esatto, esatto. Io, per me, l'autofiction, per tanti anni, quando sentivo questa parola, la identificavo in questo modo. Però in realtà c'è un genere diverso che invece rientra nella definizione che hai dato tu, che è invece un vero e proprio racconto autobiografico in cui l'autore veramente parla di sé, veramente parla di fatti reali e potrebbe anche non stare inventando nulla dal suo punto di vista, ovviamente, ma raccontarci una fase della sua vita aggiungendo delle riflessioni, degli approfondimenti su qualche tema, anche in un modo un po' saggistico. E questo genere di libri nell'editoria anglosassone, che diciamo, come abbiamo detto varie volte, è un po' un modello di riferimento per l'editoria mondiale, ma di fatto poi è uno standard che può essere anche contraddetto, vengono chiamati in un altro modo, cioè vengono chiamati memoir.
Certo. Tra l'altro con variante, perché c'è anche la modalità del personal essay, che è addirittura una dichiarata raccolta di racconti autobiografici, che magari non costituisce un romanzo memoir, ma è una forma narrativa che esiste e anzi ha anche una discreta popolarità.
Però il punto è questo, che dentro la parola autofiction in Italia facciamo rientrare due cose che sono molto diverse, perché un memoir inteso all'anglosassone, e come sicuramente ci sono tanti esempi anche nella storia italiana, anche se non venivano chiamati in questo modo, noi ipotizziamo che tutto ciò che ci sta raccontando l'autore, l'autrice, sia effettivamente accaduto, sia reale. Poi magari c'è appunto la questione del punto di vista, per cui nulla è davvero reale, ma qua non ci addentriamo,
diciamo,
nella filosofia.
Sì, oppure anche in opere di dichiarata finzione c'è sempre un elemento di realtà, nel senso...
Qua la complichiamo,
vabbè,
qua tantissimo.
La complichiamo, però, vabbè, insomma, citare sempre Flaubert che diceva Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary sono io. Sì, diciamo un gioco di specchi un po' ampio adesso da affrontare.
Però secondo me la grande differenza, quella su cui mi volevo soffermare, è il fatto che appunto con autofiction intendiamo due cose molto diverse: qualcosa di prettamente autobiografico e qualcosa che dichiaratamente utilizza l'autobiografia come spunto creativo per una storia che è evidentemente inventata,
certo,
come nel caso di Walter City.
Mm-hmm.
Io credo che il fatto che non si esca da questo labirinto di definizioni neanche tra di noi, e che facciamo fatica a dire esattamente che cosa intendiamo, a definire, a usare delle parole univoche, è una delle ragioni per cui questo dibattito su realtà e finzione è così appassionante negli ultimi anni, proprio per la popolarità di Carrère che citavi tu all'inizio. Ha, secondo me, occupato fin troppo spazio sulle pagine degli inserti culturali e anche in alcuni libri dedicati proprio a questo tema.
Sì, è diventato un po' il sommovate di tutto quello che è autofiction.
Esatto, e poi di tanti altri esempi di autori e autrici che anche in Italia hanno pubblicato dei libri e quindi se ne è parlato. Ma appunto il fatto che non ci sia una definizione condivisa è la ragione per cui ci arrabattiamo su questo tema, forse dimenticandoci, magari negli ultimi anni se ne è parlato come se fosse una moda di questo periodo, ma in realtà il dibattito su realtà e finzione, cosa è vero e cosa no, all'interno del grande mare del romanzo è sempre esistito.
È molto antico, sì.
Perché se tu ci pensi, nei romanzi di fine Settecento, inizio Ottocento, spesso l'autore doveva fare una premessa all'inizio in cui contestualizzava come era stata scritta quella storia. Spesso c'era questo metodo di dire: dire, ah, è stato ritrovato un manoscritto, e quindi si faceva come finta che quella storia fosse stata veramente raccontata da qualcuno,
certo,
vissuto in un'epoca precedente. Oppure penso anche al fatto che Robinson Crusoe, che è considerato uno dei primi romanzi propriamente detti, nella primissima edizione compariva senza il nome dell'autore, di Defoe, e quindi le prime persone che lo lessero credevano che ci fosse effettivamente una persona che si chiamava Robinson Crusoe che aveva raccontato la sua storia.
Ma anche il modo che avevano alcuni scrittori ottocenteschi di rivolgersi direttamente ai lettori in qualche modo accorciava le distanze, no? Con chi leggeva una storia che immediatamente si sentiva un po' più coinvolto, come se dovesse prendere atto di qualcosa che era successo veramente.
E d'altra parte, quando diciamo romanzare, il verbo romanzare anche nella vita quotidiana, quando raccontiamo una storia a un nostro amico, intendiamo appunto aggiungere qualcosa di inventato.
Poi ci sarebbe tutto un discorso su il fatto che romanzo è ormai una parola che viene adattata, diciamo, a libri che forse un tempo non avremmo immediatamente identificato come tali. Penso anche a un libro di cui abbiamo parlato in questo podcast, che è Storia confidenziale dell'editoria, di Gian Arturo Ferrari, che già allora, siccome avevamo notato come fosse curioso che un libro come quello fosse nella collana dei romanzi di Marsilio.
Sì, però, io poi mi ero un po' ribellata dicendo che secondo me era un saggio.
Beh sì, perché insomma quello è proprio smaccatamente autobiografico, e non so, però appunto il limite è molto difficile da identificare e forse un po' vale tutto, come diceva Victoria Cabello a Very Victoria.
Comunque, per introdurre il tema di questa puntata, dove sicuramente si sarà capito che parleremo di autofiction in un modo o nell'altro, volevo semplicemente raccontarti l'origine della parola autofiction, che io fino a poco tempo fa non conoscevo.
Neanche io lo so.
Sapevo già che deriva dal francese, ma non avevo idea del fatto che sia una di quelle parole che sono nate come neologismo, che sappiamo che ha inventato una persona precisa. Quella persona è uno scrittore che si chiama Serge Dubrovsky, e nel 1977, per descrivere un suo romanzo che non è tradotto in italiano e che si intitola Fils, che significa sia figlio ma anche fili, utilizzò appunto questa nuova parola. Lui disse che non era un'autobiografia il suo romanzo, perché secondo lui le autobiografie erano un privilegio riservato alle persone che avevano fatto qualcosa di importante nel corso della loro vita e che potevano scrivere appunto alla fine della loro vita. Invece per lui questo libro era un atto di immaginazione, lui usa la parola francese fiction, che si può tradurre con immaginazione, però di eventi e fatti del tutto reali. Se vogliamo, dice appunto Dubrovsky, un autofiction, aver affidato la lingua di un'avventura all'avventura della lingua, senza saggezza e al di fuori della sintassi del romanzo tradizionale o nuovo. Questa è una mia traduzione dal francese, spero.
Mi sembra impeccabile.
Ti torna bene, meno male.
Sto studiando francese su Duolingo, lo so bene.
Fantastico. Quindi in realtà una definizione anche un po' fumosa, se vogliamo, che però poi dopo questa parola ha avuto tantissimo successo e è passata anche in altre lingue. Oggi viene usata sia in italiano ma anche in inglese. Però rimane comunque questa ambiguità che, per finire questa introduzione un po' più lunga del solito, aggiungo anche un'altra cosa che ha detto invece una delle due scrittrici di cui parleremo in questa puntata, cioè Claudia Durastanti, che ha raccontato come nel 2018, quando stava scrivendo La straniera, che è il suo libro precedente, era stato candidato al premio Strega nel 2019 e racconta in parte la storia dei suoi genitori e la sua, che appunto quando le chiedevano che libro stava scrivendo, lei diceva appunto questo: racconta la storia dei miei genitori, la mia. E quindi amici scrittori le rispondevano: ah, quindi stai scrivendo un memoir? E lei diceva: no, non sto scrivendo un memoir. Però faceva un po' fatica a dire perché no, perché tecnicamente quello che stava facendo lo era. Però venendo da un contesto italiano in cui questa parola non viene usata, ma viene piuttosto usata la parola romanzo, doveva un po', diciamo, arrabattarsi a spiegare esattamente perché secondo lei non stava scrivendo un memoir. Alla fine poi il romanzo è stato presentato dall'editore La Nave di Teseo come non solo memoir, non solo romanzo, ma come un libro dalla definizione mobile come un paesaggio.
Quindi neanche loro hanno risposto.
Esatto.
Il problema.
Ma la cosa interessante è che, come ha scritto Durastanti in una recente recensione che ha scritto per una rivista letteraria, provava a descrivere quello che stava facendo impossessandosi dell'imbarazzo che provava, perché appunto in Italia c'è questa idea per cui scrivere qualcosa di autobiografico e di espressamente tale, come dire, non ha la stessa dignità rispetto a scrivere un romanzo.
Vero.
Di invenzione, e a rivendicarlo come una scelta poetica e politica. E con questo io chiuderei questa parentesi.
Abbiamo detto molte cose che forse riaffronteremo anche fra poco parlando dei due libri che abbiamo letto questo mese, che sono appunto Miss Italia di Claudia Durastanti e Storia dei miei soldi di Melissa Panarello. Prima però, come al solito, ci presentiamo.
Io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post.
Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria.
Questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese, in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino. Dei miei soldi di Melissa Panarello, appena candidato nella dozzina del premio Strega, peraltro, è uscito per Bompiani da poco. Dimmi un po', che libro è?
Allora, intanto è il primo libro che leggo di questa autrice, è un libro su due donne. Melissa è una scrittrice che ha avuto molto successo quando era molto giovane, mentre l'altra è Clara T, cioè l'attrice che molti anni prima l'ha interpretata al cinema.
Già comincio a pensare qualcosa, ma vai avanti.
Diciamo che quella intro già si spiega in parte. Le due donne sono state l'una nella vita dell'altra, quindi quando erano giovani, in modo un po' tangenziale, cioè un rapporto professionale, non sono mai state né amiche né particolarmente in confidenza, però comunque appunto si sono conosciute in un momento molto specifico delle loro vite. E dopodiché si sono, come spesso accade, si sono perse di vista. Il romanzo inizia con un incontro. Melissa rivede Clara per la prima volta dopo molto tempo e la trova completamente cambiata da come se la ricordava, nel senso che questa donna, questa Clara, era stata un'attrice anche di discreto successo, anche lei in seguito al primo film, e dopodiché appunto un po' caduta nell'oblio, come si dice in questi casi, Melissa la ritrova quasi indigente, cioè la trova che litiga in un bar perché stavano trattando male i piccioni, la saluta, quindi si riparlano, però capisce subito che c'è qualcosa che non va, che la destabilizza, quando Clara le chiede dei soldi, come se facesse l'elemosina proprio, quindi insomma anche il suo aspetto parla chiaro, è molto trasandata, ha l'aspetto di una persona povera in sostanza, che è una cosa che insomma la incuriosisce immediatamente. E decide quindi di dar seguito a questa cosa perché sente un po' questo legame con Clara, che un po' per le sliding doors che l'hanno accomunate, appunto si sente ancora in qualche modo vicina, legata. Quindi inizia con lei una serie di incontri, questo diventa una specie di libro intervista, in cui la scrittrice Melissa raccoglie confidenze, il resoconto di quello che è successo nella vita di Clara, dall'attrice stessa, appunto, che è una storia, come dice fin dall'inizio Clara, legata tantissimo al denaro. Cioè questi soldi che lei le chiede e che fra l'altro lei spende subito in una maniera che alla scrittrice torna e non torna, cioè non capisce bene come mai sembri in qualche modo aver poca cura in realtà di quei pochi spiccioli, ma allo stesso tempo invece sente che c'è un peso specifico di questi soldi di cui lei parla. E lo capisce immediatamente quando appunto Clara T le dice che la sua è una storia di soldi.
Ah, ok, quindi proprio una dichiarazione del personaggio.
Esatto, poi questa cosa diventerà molto evidente anche perché le consegna letteralmente i suoi estratti conto come se fossero le pagine di un diario, quindi il personaggio di Clara si delinea attraverso le sue spese. Fra l'altro forse posso leggere subito una cosa proprio a questo riguardo. Un giorno di primavera, una ragazza di appena 24 anni vede arrivare sul proprio conto corrente 50.000 euro e la prima cosa che fa è firmare un assegno da 1.400 sopra il tavolino Ikea fucsia. Bussa alla vicina con ancora il pigiama addosso e le dà l'assegno firmato. Poi si prepara, esce di casa, percorre una strada privata fra Piazza Iside e Via Merulana, entra nel negozio di animali più cani più belli, compra una cuccia morbida, delle scatolette, croccantini e alcuni giochi. Paga 98 euro. Poco dopo va al supermercato PAM e spende 36,40 euro, una cifra regolare per una spesa per due persone. Fine preleva 250 euro, che con le commissioni diventano 251,80 euro. È il 14 giugno, lei indossa ancora gli abiti della sua vecchia vita e ha lo stesso taglio di capelli, le stesse scarpe, ma con i soldi nuovi andrà a comprarsi qualcosa di poco appariscente in un negozio dell'usato. Fa altri prelievi due giorni dopo e tre giorni dopo il primo, tutti da 251,80 euro. Poi uno da 101,80 e paga 26,28 di competenze della banca. Altri prelievi, Un paio servono per la spesa, qualche cena al ristorante di pesce dietro l'angolo o per i cornetti alla Nutella che vengono sfornati a mezzanotte sotto casa e l'odore invita lei e il fidanzato a fiondarsi in strada anche se si sono appena messi a dormire. Poco meno di un mese dopo arrivano altri 50.000 euro, ma stavolta non paga subito l'affitto, fa altri prelievi, tutti da 250 euro più le commissioni. Poi, da una certa Greta von Schirach, 450 euro, senza causale. Altro prelievo da 101,80, l'affitto sempre di 1.400 pagato con assegno, un taxi, 39 euro. Una corsa che dal centro di Roma significa a quell'epoca solo una cosa, aeroporto. Dove va? Prende l'aereo e la perdo di vista, ma so che con la carta di credito spende 3.545,64 euro. Altro affitto, siamo ad agosto, altri prelievi. Un assegno da 752 euro non si sa chi e 53 euro al ristorante giapponese, con 8,50 fa benzina al motorino. Anche questo portato via dalla vecchia vita, trascinato sin qui da suo padre con lo stesso furgone con cui va a fare i mercati nei paesi, vendendo scarpe. È solo la prima pagina dell'estratto conto di Clara T e mentre scorro l'elenco delle cose comprate, dei giorni che vanno via uno dopo l'altro insieme ai soldi, comprendo quello che mi aveva detto nel nostro primo incontro e che sul momento mi era parso di capire con chiarezza. E cioè che la storia di una persona si legge tutta dal suo conto corrente. Ma solo adesso, con quel documento in mano, io capivo bene cosa intendesse. Era una mappa che mi mostrava il tempo e la geografia dentro cui la collocavo come una pedina che si aggirava per una città che le era ancora straniera. Per me, in quel momento, i numeri smisero di essere aritmetica e cominciarono a essere una storia.
Bellissima questa biografia attraverso i numeri, cioè da un lato un po' ansiogena, soprattutto vabbè perché ho capito che alla fine li finisce questi soldi, mi immaginavo come tipo un timer, no, che con la cifra iniziale che pian piano diminuisce.
Sì, tra l'altro fa anche molto arrabbiare la sua storia perché Clara è un personaggio buono ed è ok una persona molto giovane che si trova ad avere molti soldi e che quindi, come ci si può aspettare da una persona di 20 anni, un po' li sperpera. Però allo stesso tempo sembra anche sempre un po' vittima degli altri, cioè non sembra, è vittima anche degli altri perché subisce, diciamo, una mala gestione del suo denaro, senza entrare troppo nel dettaglio per non rovinare il libro. Però al di là di questo poi ha anche delle origini abbastanza umili, come si intuisce anche da questo brano, ma soprattutto ha una madre con cui ha un rapporto, diciamo, per dirlo con un eufemismo, un po' complicato, che le chiederà sempre un aiuto economico quasi a sostituire un affetto. E lei, un po' per questo, un po' per un senso di inadeguatezza che forse non la lascia mai, che l'accompagna anche nei momenti più alti della sua carriera, anche quando sta guadagnando tanti soldi, comunque è sempre come se Clara sentisse di non meritarsi questa ricchezza proprio perché è cresciuta in un mondo dove queste cose non succedono o comunque lei non ha il talento necessario, non si sente abbastanza brava, abbastanza bella, abbastanza tutto per effettivamente guadagnarsi quello che sta guadagnando.
Ma visto che Melissa Panarello ha iniziato la sua carriera di scrittrice come Melissa P con un libro che ha avuto moltissimo successo, che poi è stato trasformato in un film dove appunto c'era un'attrice che interpretava il personaggio principale, che era una specie di alter ego della stessa Melissa. La domanda che ti faccio per tornare alla nostra introduzione è: come si inquadra esattamente questo romanzo all'interno appunto di questa sfera di autofiction che abbiamo delineato? A me fa pensare subito al caso Walter City, cioè un personaggio che ricalca in qualche modo la persona dell'autrice, ma a cui poi succedono delle cose inventate. In questo caso è così, oppure in realtà questa è una storia vera? Vera, con tante virgolette.
Allora, ho letto in un'intervista a Melissa Panarello che l'espressione autofiction non la trova particolarmente calzante, e forse capisco perché, nel senso che è un romanzo che forse fa un giro in più dell'autofiction, perché la Melissa, scrittrice del libro, è in modo abbastanza dichiarato ovviamente un alter ego dell'autrice. Adesso entro un po' in questi giochi di parole che forse seguitemi, vediamo se ci arriviamo fuori. Quindi diciamo saremmo portati a pensare che l'autofiction sia pertinente per questo tipo di gioco, cioè per la scelta di avere una narratrice che si chiama Melissa, che fa la scrittrice come lei a Roma, che condivide quindi con l'autrice una serie di caratteristiche abbastanza evidenti. Però secondo me c'è un giro in più, perché anche Clara T, questo lo dico da lettrice, ecco, non so se sia in qualche modo corroborato poi dall'esperienza autobiografica dell'autrice e neanche mi interessa, però mi sono fatta l'idea che la protagonista Clara T, siccome ho controllato e l'attrice che la interpreta Melissa P al cinema sta benissimo, okay.
Non si chiama Clara, tra l'altro.
Non si chiama Clara, peraltro, e quella non è un personaggio ricalcato dalla realtà. Però mi sono fatta l'idea che potrebbe essere invece un ulteriore alter ego che la scrittrice crea, la scrittrice Melissa Panarello, diciamo, del mondo reale, crea per attribuire alcune cose della propria esperienza autobiografica, a partire dal nome, appunto, questo Clara T, come dicevi tu, un po' richiama questo Melissa P. Giusto. Delle origini, che a sua volta invece forse quello era effettivamente un autofiction, chissà se già si parlava di autofiction o comunque se era pertinente attribuirlo. Però ecco, sia queste due protagoniste, mi viene da dire questo perché le due protagoniste condividono effettivamente dei tratti biografici all'interno del libro. Ad esempio, entrambe appunto hanno avuto questo grande successo da giovane, entrambe vengono da un contesto di provincia del sud dove hanno vissuto esperienze simili. Si confrontano ad esempio nelle prime pagine sul fatto che entrambe da bambine appena nate sono state coperte di soldi nella culla, che è un'usanza...
Cioè fisicamente, letteralmente,
sì,
letteralmente, delle
banconote? Sì. Okay. Non so se monete o banconote, non mi ricordo se è specifica questa cosa, però è un'usanza che di solito anzi veniva riservata ai maschi e che invece nel libro entrambe hanno vissuto, proprio perché forse anche le ragazze avevano diritto ad avere un po' di fortuna economica nel loro destino, nel loro futuro. Quindi ecco, ci sono vari aspetti, uno è sicuramente questo, ma il gioco di specchi non è solo tra, in questo caso, tra la scrittrice e il suo alter ego letterario, che è la scrittrice Melissa, ma è un ulteriore giro, come dicevo prima, tra entrambe, anche all'interno delle due protagoniste che troviamo all'interno del libro.
Visto che in questo podcast parliamo sempre di storie editoriali e di vicende, diciamo, del mondo reale legate però ai libri, a questo punto vorrei chiederti se leggendo questo libro si impara qualcosa in un certo senso di qual è l'esperienza di pubblicare un libro molto giovane e avere tantissimo successo e poi dopo forse avere un tipo di percorso diverso, perché credo che nessuno dei libri di Melissa Panarello dopo 100 colpi di spazio l'abbia seguito lo stesso percorso, ecco.
Sì, questo è un altro degli aspetti che mi fa dire che ci sia un po' una doppia immedesimazione, insomma una doppia scrittura di sé dell'autrice dentro questi personaggi, perché in qualche modo appunto conoscere un grande successo molto giovani, ricordiamo che quando dico molto giovane perché 100 colpi di spazio la prima di andare a dormire, il primo libro di Melissa Panarello viene pubblicato quando lei ha 17 anni, quindi veramente molto giovane, e vende milioni di copie, 2 in Italia, 3 nel mondo se non sbaglio, quindi insomma effettivamente è un'esperienza che non molti fanno da così,
forse adesso nessuno fa più proprio,
ma neanche da adulti, figuriamoci da 17 anni. Questo sicuramente è un aspetto interessante, ma secondo me c'è anche un approccio, anche questo è abbastanza dichiarato all'interno del libro, interessante proprio al concetto di ricchezza in generale, al fatto che anche culturalmente nel nostro paese c'è un po' una vergogna, ed è molto interessante che entrambe le protagoniste di questo libro siano diventate famose con un romanzo e un film legati al racconto del sesso, mm-hmm. e che in qualche modo si ritrovino a parlare di soldi, che è un argomento trattato forse con lo stesso pudore, se non maggiore pudore, e che entrambe pensano vada un po' sdoganato, perché poi è vero che questa cosa esiste da noi, anche perché in particolare legato al denaro delle donne è un discorso che si fa fatica a fare, perché la disparità economica comunque tra uomini e donne nel nostro paese è ancora molto evidente. E
ci sono anche molte donne che non lavorano proprio.
Esatto, molte donne che addirittura non hanno neanche un conto corrente, quindi questo discorso che loro fanno rompe anche nella loro idea di donne che parlano di soldi, rompe anche un po' un tabù, e lo fa secondo me, nel senso che anch'io lo trovo un discorso molto interessante e poco affrontato. In letteratura non lo so, nel senso che penso in realtà a tempi in cui era molto più centrale la questione, o anche letterature in cui la questione è molto più centrale. Ne abbiamo parlato in passato per il romanzo inglese, ad esempio la questione economica è molto affrontata. In quello italiano forse c'è stata una tendenza più a raccontare la povertà, ma mai in termini di successo, di realizzazione personale, e questo invece è quello che fa Melissa Panarello, cercando di attribuire a Clara T appunto tutte queste onde della ricchezza che va e che viene e che in qualche modo definisce anche poi la tua vita, la tua persona.
Visto che l'abbiamo nominato, vorrei chiederti qualcosa su 100 colpi di spazzola. In realtà dicevi prima che questo è il tuo primo libro di Panarello, quindi deduco che tu non l'abbia letto ai tempi. Cos'era, il 2003?
Sì, era il 2003 e io avevo 11 anni, quindi no, non l'ho letto, ma perché era un po', mi ricordo, era piuttosto scandaloso e quindi i genitori erano tutti in paranoia che i loro figli e le loro figlie potessero mettere le mani su questo resoconto esplicito delle avventure sessuali di una persona di 15-16 anni, perché poi la Melissa P del libro appunto è un po' più giovane dell'autrice quando il libro viene pubblicato e quindi no, non lo lessi. Vi vidi il film un pochino più tardi, perché uscì mi sembra nel 2005 e non lo andai a vedere al cinema perché anche lì c'era ancora cose, comunque un po' di paranoia generale, però lo recuperai. E il film, fra l'altro, non me lo ricordavo, ma è di Guadagnino. Non è il primo film di Guadagnino, ma è un film d'autore in realtà. Penso che lui poi, ho letto che l'ha un po' disconosciuto perché gli fu tolto in fase di montaggio, quindi non corrisponde al film che avrebbe voluto fare, e poi effettivamente è molto diverso dalla produzione cinematografica di Guadagnino dopo. Però niente, no, questa cosa mi faceva piacere ricordarla perché è abbastanza curiosa e secondo me dà anche poi la misura di che fenomeno sia stato, perché appunto, ripeto, milioni di copie, film, comunque Guadagnino non era ancora il Guadagnino di adesso, però comunque già che venisse fatto un film dal romanzo di una giovane scrittrice ovviamente è un fatto degno di nota ed è anche indicativo comunque di un periodo dell'editoria italiana in cui, forse l'abbiamo già detto quando parlavamo appunto di Gian Arturo Ferrari, però in cui questi grandi casi editoriali ancora c'erano ed erano insomma meno rari di quanto siano adesso. Adesso proprio non esistono più, perché francamente a parte Elena Ferrante non mi ricordo anche i libri che adesso vendono tantissime copie,
tipo Fabbricante di Lacrime
non raggiunge i numeri che raggiunse Melissa P, quindi questo è indicativo insomma di un mercato che cambia sicuramente.
Comunque anche a me era stato censurato da mia mamma e mi ricordo che invece c'era
tutti figli della stessa mamma comunque più o meno secondo me.
Non tutti, perché in realtà ricordo che c'era una mia compagna di classe che invece ce l'aveva e che quindi ci raccontava delle cose di che c'erano scritte in questo libro e poi anche io in occasione di un pigiama party a casa di amiche potevi vedere il film. E tra l'altro nel mio cervello si sovrappone tanto al discorso che si faceva su un altro film sempre di quegli anni direi, cioè 13.
Certo.
Che a sua volta
proibitissimo
e visto di nascosto. Non so se abbia avuto qualche effetto sulla mia formazione, però mi ricordo che era molto divertente dover avere a che fare con questi oggetti proibiti.
Sì, sì, era un periodo poi in cui c'era, io mi ricordo anche una fase sulle streghe che insomma c'era un po' di preoccupazione del fatto che molte di noi fossero molto interessate all'occulto, ma in realtà ci piaceva Witch e streghe su Rai 2 e invece insomma le mandre
non c'entrava il satanismo.
No, no,
insomma.
Anche se una volta tornai a casa con un libro di magia nera che mi ricordo mi fu tolto, quindi si vede che...
Ma in che senso un libro di magia nera?
Allora, l'avevo comprato alla Feltrinelli, quindi non penso che fosse un libro delle bestie di Satana, però c'era questo libro con proprio dei, non so, degli incantesimi di magia nera che, mentre erano abituati appunto diciamo a contenuti più all'acqua di rose sulla stregoneria...
Tipo Harry Potter,
ma in generale Witch appunto era una grande passione. Invece quello sollevò, mi ricordo una conversazione preoccupata tra due mamme, la mia e quella della mia amica con cui eravamo comprato, non so con quali soldi fra l'altro perché eravamo abbastanza piccole, e questo libro che ci fu tolto più per volontà dell'altra mamma che per la mia, che invece era diciamo un po' più rilassata. Probabilmente se avesse trovato Melissa P non avrebbe fatto una piega però in generale non si faceva, ecco.
Ma senti, tornando a Storia dei miei soldi, vabbè che non mi pare parli di stregoneria però di tante altre
però,
cose.
Però Melissa Panarello comunque invece ha una grande passione e una grande preparazione in termini di occulto, tarocchi, tutte cose di cui non so nulla ma di cui ha scritto anche dei libri, perché fra l'altro forse non è stato detto, in questi 20 anni comunque Melissa Panarello ha scritto in realtà tantissimi libri, credo una dozzina tra romanzi e saggi, e quindi insomma ci dispiace anche un po' forse ritirare sempre fuori 100 colpi di spazzola perché sembra un po' di
ridurla
a questo e a quel grande successo, però è è oggettivamente una cosa rilevante della sua carriera, però non è l'unica, ecco, anzi ha avuto una lunga carriera che è tuttora molto attiva, come è evidente da quest'ultimo romanzo Allo Streghe.
Ma poi lei si occupa di libri anche degli altri, giusto?
Sì, ha aperto una piccola agenzia da qualche anno e quindi insomma è anche entrata dall'altra parte della barricata e si rappresenta gli scrittori e insomma fa anche il lavoro editoriale oltre a quello della scrittrice.
In ogni caso mi pare di capire che questo libro ti sia piaciuto.
Guarda, sì, alla fine è il mio primo pannarello, però avevo voglia di leggerlo, ha un bellissimo ritmo, e mantiene comunque una certa tensione quasi noir nel racconto di questo personaggio, fino alla fine, dove c'è un finale abbastanza poetico anche nella sua tristezza, e mi piace molto anche il fatto che Pannarello, almeno la Melissa, scrittrice del libro, dichiari fin da subito un atteggiamento abbastanza laico nei confronti della scrittura, del mondo degli scrittori. Non so, me l'ha fatta stare molto simpatica, proprio a una specie di distacco, di consapevolezza comunque di quello che è più o meno ridicolo e quello che uno può o meno dire quando fa questo lavoro. Però al di là di questo invece ti volevo anche segnalare che il libro si chiude con una nota dell'autrice che racconta che il manoscritto di questo libro è stato ottenuto, diciamo, illegalmente da una persona che ha scritto, insomma, tramite mail false e strani raggiri,
no!
Sai di chi sto parlando, è stato sottratto da un ladro di PDF. Allora, non dice che è il ladro di PDF, che è questo personaggio di cui...
Possiamo dire il nome, Filippo Bernardini.
Filippo Bernardini, che per me è una delle storie più incredibili.
Assolutamente.
Almeno di quelle editoriali, ma forse non solo quelle, degli ultimi anni. Perché, vabbè, allora, intanto invitiamo sul posto, c'è un resoconto di chi è, cosa ha fatto
Filippo seguito la vicenda.
Bernardini. Ma è un uomo che qualche anno fa è stato arrestato dall'FBI.
Cioè, pazzesco.
Già le premesse sono quelle di un ottimo film o di una serie su Netflix, ma fu arrestato dopo aver appunto...
Per anni, giusto?
Per anni, essersi appropriato con dei sotterfugi e una, devo dire, una certa abilità, dei PDF, dei manoscritti non ancora editi di un sacco di libri
di autori famosi.
Ma non solo italiani.
Non solo
italiani, fra l'altro, esatto, perché lui fra l'altro ha un passato editoriale, lavorava nell'ufficio diritti di Simon & Schuster
a
Londra.
Che è una grandissima casa editrice anglosassone.
Esatto. Quindi ha avuto accesso in anteprima a un sacco di libri veramente importanti. Io fra l'altro lo dico perché è successo anche a noi nell'agenzia in cui lavoro, che a un certo punto, poco prima della Fiera di Francoforte, ci fu appunto un po' di panico, perché è un libro molto importante che stavamo per presentare alla Fiera di qualche anno fa. Andò in giro senza che noi ce ne rendessimo conto, ma perché sua abilità è proprio quella di creare indirizzi mail molto simili a quelli dei destinatari e chiedere l'invio del manoscritto perché ho perso la prima copia, vorremmo le bozze finali. Insomma, si inserisce, si insinua nelle case editrici, nelle agenzie letterarie e ottiene questi libri. La cosa
però
più interessante
è, infatti, confermami una cosa, cioè alla fine di conseguenze pratiche quali, cioè, non ce ne sono state, o sbaglio?
Allora, la cosa che a me sconvolge, che mi interessa tantissimo e per cui vorrei un film o una serie TV, è su questa persona, che non si capisce cosa, cioè non è che poi li rivende o li smercia, o almeno non c'è traccia di nessun tipo di traffico illecito, forse per il piacere della lettura, cioè lui ha una passione smodata, più di tutti noi ama i libri.
E li vuole avere in esclusiva.
E li vuole
soprattutto
avere prima. Guarda, lo trovo una storia bellissima. Quindi vabbè, anche se non viene esplicitamente nominato nella nota di Pannarello, io penso che lui sia ancora all'opera, perché dopo l'arresto a New York la sua vicenda giudiziaria si è in qualche modo conclusa e appunto la potete trovare nei dettagli anche sul post e adesso è in Italia, quindi potrebbe essere di nuovo all'opera.
Filippo, se per caso ci stai ascoltando, a noi piacerebbe tantissimo parlare di libri con te, se vuoi venire ospite a Comodino.
Bello, sì,
questo è un invito
aperto per sempre. Allora, anche Claudia Durastanti, l'autrice del libro che hai letto tu, in passato ha scritto un libro, come citavi anche nell'introduzione, che forse si può definire autofiction, i limiti però li abbiamo già un po' espressi. Cioè, sto parlando ovviamente della Straniera, che a parte che andò piuttosto bene anche in termini di vendita, ma ha avuto tante attenzioni dalla critica, come hai detto fu in cinquina al premio Strega.
È stato tradotto all'estero.
Quindi insomma, sono passati un po' di anni, devo dire un numero di anni non sempre usuale per gli scrittori contemporanei, quindi questo secondo me le fa anche onore. E adesso è arrivata però con un libro che mi sembra da quello che ho letto in giro, completamente diverso.
Sì, qua siamo sicuramente nell'ambito dell'invenzione, un'invenzione tra l'altro anche molto rivendicata. Lei ha dato molte interviste su questo libro e lo specifica sempre che veramente ha voluto addentrarsi nel campo dell'invenzione romanzesca, dell'immaginazione, della fantasia. E questo è un romanzo veramente completamente diverso. La definizione che ha dato lei stessa in un'intervista a Vincenzo Latronico pubblicata sulla Stampa, secondo me, è il modo migliore per spiegarlo. Concisamente, poi se ne può parlare per ore probabilmente. Lei lo ha descritto come una specie di western, un noir inconcludente e una fantascienza sentimentale. Queste tre cose insieme, perché in realtà il romanzo è diviso in tre parti, e quindi la prima appunto è un western, la seconda un noir e la terza appunto un romanzo di fantascienza. Sono tre parti molto diverse tra di loro, non soltanto perché appunto si possono in un certo senso ricondurre a questi tre generi diversi, ma anche perché sono ambientati in periodi storici diversi, perché il western, diciamo così, è ambientato a metà 800, in particolare poco dopo l'unità d'Italia, tra gli anni 60 dell'800.
Quindi western italiano comunque.
Sì, ecco. L'unica cosa che rimane fissa in tutte e tre le parti è che siamo sempre nello stesso luogo, cioè la Val d'Agri, che è una parte della Basilicata che nell'Ottocento era un po' il cuore del brigantaggio meridionale, questa ribellione, questa guerriglia contro l'unità d'Italia, diciamo contro le promesse non mantenute del Risorgimento, che poi venne sedata nel sangue, insomma, dal nuovo governo italiano. Il noir, diciamo, in realtà è ambientato in parte anche a Roma, questa seconda parte, che invece dal punto di vista temporale si colloca tra gli anni 50 e 60 del Novecento, quindi esattamente 100 anni dopo. La terza parte, anche questa, diciamo, non è tutta in Val d'Agri come ambientazione, ma è qualcosa di, insomma, un po' più particolare, è ambientato intorno al 2056 e la parte che non è in Val d'Agri sulla Terra è nella Val d'Agri della Luna.
Accidenti.
Perché diciamo è ambientato in un...
Questo spiega la copertina.
Sì, esatto, sulla copertina c'è appunto un'immagine della Luna che riflettente, tra l'altro. Praticamente Durastanti in questa terza parte immagina che in questo futuro prossimo la Luna sia stata in qualche modo occupata dai terrestri per sfruttamento, diciamo, economico delle risorse, e ci sia una parte della popolazione, insomma, della Terra che è andata a vivere sulla Luna, però con un sistema per cui delle regioni della Terra da cui si parte per andare sulla Luna sono state in un certo senso replicate, specchiate sulla Luna, quindi hanno un loro doppio. Mm-hmm. Diciamo, questa cosa non bisogna pensarla come qualcosa di proprio preciso,
scientificamente
accurato. No. È più un'immagine poetica, okay, diciamo. E quindi esiste una Val d'Agri sulla Luna, da cui si arriva dalla Val d'Agri sulla Terra, dove è stato costruito uno spazioporto da cui partono i razzi per arrivare sulla Luna, e la protagonista di questa terza parte vive appunto lì e ha tutta questa sua vicenda che la riguarda.
Quindi il doppio non ha delle persone che vivono sia sulla Terra che sulla Luna?
No, non è così tanto fantasioso.
Okay. No, ero entrata in modalità Lost e stavo pensando a una serie di cose, ma ok, sono abbastanza confusa e anche intrigata, come si dice in questi casi. Non ho capito una cosa, però: queste tre parti hanno, a parte appunto essere legate a un luogo, hanno anche una storia che le percorre, o sono slegate, diciamo, a livello di trama l'uno dall'altro?
Allora, ci sono dei lievissimi rimandi tra una storia e l'altra, proprio perché appunto sono avvenute tutte in una stessa sequenza cronologica, però in realtà hanno tre storie slegate. E che devo dire, questa è una cosa importante da dire per chi magari volesse approcciarsi al libro, sono tutte e tre delle trame, come dire, non particolarmente avvincenti, non c'è una grande tensione narrativa, cioè non ci sono tanti eventi, colpi di scena, eccetera. In realtà la trama di ciascuna delle tre parti è relativamente esile, perché è un romanzo che è costruito più che per raccontare delle storie, per proporre delle sequenze di immagini, di ambientazioni, di dialoghi. È un romanzo che procede un po' per suggestioni. Un'altra parola che forse potrebbe essere adatta per descriverlo è fantasmagoria. Ci sono tanti momenti che veramente colpiscono tantissimo l'attenzione, cioè io ero avvinta dal romanzo, ma non per questioni di trama, ma più perché mi presentava delle immagini sempre diverse, delle suggestioni diverse, tanti riferimenti alla tradizione letteraria italiana, citazioni proprio di opere che, vabbè, alcune un po' più esplicite, altre meno, ma veramente vengono in mente tantissimi autori diversi. Anche nelle recensioni di questo romanzo che sono uscite vengono citati veramente tanti altri autori italiani che in un qualche senso il romanzo ricorda, e ci si fa un po' trascinare, appunto molto affascinati, si pensano tante cose, perché poi in realtà ci sono tanti temi dentro il romanzo, però appunto non bisogna pensare a un romanzo di avventura, cioè magari lo si inizia con quella sensazione lì, proprio l'incipit mi ha fatto pensare a tanti romanzi che leggevo da ragazza, da ragazzina, e che appunto si potevano descrivere come romanzi di avventura, poi però è un'altra cosa.
Mm. Faccio fatica, appunto, visto la premessa così composita, così ricca di spunti apparentemente anche molto distanti l'uno dall'altro, cioè se dovessi dire è un romanzo che parla di...
Che domanda difficile!
Lo so, no, infatti intuisco che no, puoi anche dirmi niente, è un romanzo di scrittura, oppure, non lo so, è un esercizio di stile? Non credo.
Sicuramente lo stile è molto importante per questo libro, anche perché Durastanti ha una lingua veramente molto particolare, molto personale, che si nota. In realtà di temi ce ne sono, cioè parla di tante cose volendo. Sono anche molto lasciate, secondo me, al lettore. Cioè, secondo me, visto che parla di tante cose diverse, chiunque legga magari si può far trascinare da uno di questi diversi filoni, di cui lei ha parlato poi anche nelle varie interviste. Sicuramente il romanzo è volutamente un modo diverso di parlare del Sud Italia, nel senso che, vabbè, tutti i personaggi principali di questo romanzo sono donne. Noi sicuramente nella cultura contemporanea e diciamo anche nella storia della letteratura abbiamo tutte delle immagini precostituite del Sud Italia e delle sue donne, che se vuoi è diventato un po' uno stereotipo, cioè sono donne vittime, certo, sottoposte a una cultura patriarcale. Anche le donne dei romanzi di Elena Ferrante, per dire, che pure hanno dei caratteri forti, eccetera, e in una certa misura anche trovano un riscatto nel corso della loro vita, però sono sempre anche un po' vittime di questa cultura. Invece le donne di Durastanti rifiutano la definizione di vittima. Non lo fanno nel modo che ci si potrebbe aspettare, quindi essendo donne che passano sempre all'azione, che portano cambiamento, così, quello sarebbe troppo facile, e soprattutto forse aderirebbero a un modello diverso, che è quello che magari dal nord si vorrebbe dal sud, no? Come tanti stereotipi ci hanno abituato a pensare, ma che rivendicano, per dire, ad esempio l'inazione, ma non come un'inazione da vittime, ma in un certo senso un po' da ribelli. È una filosofia che è più emotiva che razionale, secondo me, nella mia percezione, però è molto chiara leggendolo, cioè ci entri dentro mentre leggi il romanzo. E quindi appunto abbiamo queste figure di donne che parlano anche del loro rapporto con la violenza, violenza non soltanto subita ma soprattutto agita, che è diverso, un rapporto diverso di madri elettive che appunto non sono madri biologiche, e di amiche tra di loro che sono delle specie di sorelle che hanno dei rapporti da un certo punto di vista anche un po' morbosi forse tra loro, di dipendenza strana. E Durastanti un po' l'indaga con questa scrittura molto poetica, quindi che lascia veramente spazio anche all'interpretazione dei lettori, e che però ha una sua forza. E poi, vabbè, sicuramente c'è anche il tema del ritorno, perché Durastanti è originaria per la sua famiglia di questo, proprio questo territorio.
Come avevamo imparato anche dalla straniera, dove comunque aveva una parte importante il luogo di provenienza.
Esatto, però poi, come appunto racconta nella straniera, ha avuto una vita molto nomade, perché lei è nata a Brooklyn, ha vissuto appunto parte della sua infanzia negli Stati Uniti, ha una famiglia negli Stati Uniti, poi ha vissuto anche a Londra, è sempre stata un po' in giro, pur mantenendo questo legame con, insomma, la terra dei suoi genitori. E questo romanzo parla anche tanto del rapporto con questo luogo, che devo dire è più immaginato che realistico, è più un fondale in tutte e tre le parti che qualcosa di descritto con tanti dettagli. E nella
non
parte...
è un romanzo sociale, ecco.
No, assolutamente, non è realistico. E nella parte finale, quella in cui c'è questa Val d'Agri sulla luna, diventa ancora di più simbolico, e lì, diciamo, il tema del ritorno è anche più esplicito, perché la protagonista è andata a vivere sulla luna, ma insomma, per ragioni che poi uno può scoprire leggendolo, alla fine deve tornare sulla terra, e proprio è affascinata da questo tema del ritorno, perché tutte le persone che vivono sulla luna e vogliono tornare sulla terra devono in qualche modo giustificare alle autorità le ragioni per cui vogliono tornare, e quindi c'è poi tutto un elenco di ragioni per farlo.
Ma allora parlavi di queste donne, che mi sembra di capire però nessuna di loro sia una reginetta di bellezza, cioè il titolo non l'ho capito a questo punto. Titolo che ricordiamo Miss Italia, appunto, tutto attaccato.
Sì, il titolo in realtà non c'entra assolutamente nulla, neanche il romanzo con Miss Italia, mm-hmm. quindi con il concorso di bellezza, e non ha una spiegazione univoca anche questo titolo, anche questo è una suggestione del romanzo. Per spiegartelo un po', per provare a inquadrarlo, ti leggo una brevissima parte dall'inizio del romanzo, in cui, diciamo, Durastante ci dà qualche strumento di interpretazione. Si sta parlando di Amanda, una ragazzina texana che è stata portata in Italia dal padre, un comandante della guerra d'indipendenza del Texas, dal Messico, che, siamo nella prima parte, certo. quella ambientata nell'Ottocento, è venuto nel sud Italia per parlare di tecniche di guerriglia. Devo dire che non ho capito bene se ai briganti oppure alle forze dell'ordine.
Sta spiegando a qualcuno come si fa la guerra.
Esatto. In ogni caso qua si parla non del padre ma di lei. E ti leggo. Quando le veniva da piangere, Amanda diceva «I miss America» e poi spiegava che «miss» significava signorina, una che non si era ancora sposata, ma voleva anche dire mancanza. Nella sua lingua madre, la nostalgia si ingarbugliava con la giovinezza, quando una persona non sapeva ancora cosa voleva essere nel futuro e poteva diventare tutto. Mio padre lo diceva spesso quando stava in guerra, che si era perso il centro. Per Amanda, Miss è una parola speciale, perché non ci sono molti suoni che sanno tenere insieme la verginità, la nostalgia, eppure il bersaglio appena mancato. Questo è un riferimento al verbo inglese to miss, che appunto si usa sia per dire certo. che ci manca qualcosa, nel senso che ne proviamo nostalgia, ma anche appunto quando si... che ne so, spara ad esempio,
mancare,
si manca il bersaglio.
Non ci avevo mai pensato fra l'altro anche a questa cosa della signorina e del mancare, è molto bello.
Sicuramente in questo titolo c'è questo tema del ritorno che ti dicevo è una delle cose più importanti all'interno del romanzo. Io ho interpretato questa formulazione appunto Miss Italia tutto attaccato come se in un certo senso fosse il nome di una regione, di un luogo, poi non so se in realtà Durastanti lo intendesse così, e quindi l'ho immaginato come un nome alternativo della Val d'Agri, di un'Italia mancata in un certo senso, in qualcosa che è altro dall'Italia. Oppure forse Miss Italia indica, sempre di nuovo in termini spaziali, tutta l'Italia come però qualcosa che non è mai diventato una vera Italia, poi vabbè. Ho cominciato a pensare se non c'entrasse anche il suffisso miss, che in inglese sempre viene usato per parlare ad esempio di fraintendimenti,
sì,
no?
Misplaced, una cosa,
esatto,
che è stata messa a posto sbagliato.
Però forse lì veramente ci ho aggiunto del mio.
Forse c'è una S di troppo comunque.
Infatti, sicuramente c'è una S di troppo. Però mi ha dato, anche riflettendo su tutto quel dibattito di cui parlavamo prima sulla verità e la menzogna, ho pensato che Miss Italia in un certo senso si potrebbe anche scambiare con Fiction Italia, perché alla fine questo romanzo non è realistico, ci offre delle metafore più che un racconto che tiene al reale, e quindi mi sono fatta un po', insomma, quest'idea. Mm-hmm. Poi il riferimento all'Italia fin dal titolo forse riguarda anche la lingua, proprio perché la lingua di Durastanti è una lingua particolare, come ti dicevo prima, che risente tantissimo dell'influenza dell'inglese. Lei, come dire, in modo molto consapevole sceglie di usare ad esempio dei calchi dall'inglese. Poi vabbè, in questo romanzo, che in parte sembra un romanzo storico, ma in realtà lei mescola delle parole della contemporaneità all'interno anche delle vicende che avvengono nell'Ottocento e anche negli anni 50 del Novecento, quando certe cose come ad esempio i droni o le luci al neon ancora non c'erano. E quindi mi sono fatta un'idea che questo riferimento all'Italia fin dal titolo sia proprio un rimando alla lingua, la lingua italiana, e forse anche alla letteratura italiana, visto che a partire da L'Orlando Furioso, che viene proprio espressamente citato quando si parla della luna e viene raccontata,
certo,
come
viene
una discarica
subito.
È pieno veramente di riferimenti ad altri autori.
A questo punto, cioè, penso di aver capito, cioè, mi immagino la risposta, però, perché mi sembra un libro molto unico e diverso da un sacco di cose, però voglio chiederti, visto che hai anche citato L'Orlando Furioso, cosa ti ha ricordato, se ti ha ricordato qualcosa ovviamente.
È vero che è unico, al tempo stesso però secondo me ha una famiglia all'interno dei romanzi italiani, si può accostare ad altri, poi resta unico. Però, come dire, non è veramente un corpo estraneo, perché anche questo utilizzo dei generi narrativi come il western, il noir e la fantascienza, però di fatto facendoli diventare qualcos'altro, è qualcosa che in Italia hanno fatto anche altri autori, e uno in particolare molto di recente, cioè Alessandro Baricco, che con Abel ha scritto quello che lui ha definito un western metafisico. E forse anche una certa vicinanza a un libro che ha avuto moltissimo successo l'anno scorso, l'abbiamo anche già citato, cioè Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi, che a sua volta è un romanzo storico in un certo senso perché è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che in realtà propone dei nazisti che sono tutto tranne che realistici, sono in realtà una parodia, e poi veramente va in tantissime direzioni diverse. Quindi ci sono romanzi simili proprio per il loro rapporto con la realtà. Poi mi ha fatto pensare anche a Italo Calvino, devo dire, in certi passaggi.
Te lo stavo per chiedere.
Sì, e infatti dopo ti leggo una parte che mi ha fatto pensare in particolare a Calvino, ma vorrei aggiungere un'ultima scrittrice a cui ho pensato leggendolo, poi nelle recensioni che sono uscite del romanzo ne vengono citati anche altri che magari non sono quelli che io amo di più e quindi forse non ci ho pensato subito, però secondo me questo libro contiene anche tanti riferimenti ai libri di Elsa Morante e in particolare alla storia.
A cui abbiamo già dedicato alcune ore di discussione.
Per quello volevo citarlo, perché soprattutto nella prima parte, a parte che si ripete molto spesso questa frase che i bambini non salveranno il mondo, che mi sembra invece un ammiccamento al mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante, quindi anche una risposta negativa a ciò che proponeva Morante.
Ma quindi anche un riferimento consapevole, diciamo, di Durastanti a Morante?
Bisognerebbe chiederglielo. Io ho avuto questa impressione. E poi si parla spesso anche della storia che a un certo punto di Miss Italia viene definita come un lupo mannaro che fagocita le persone, gli eventi. E anche questo mi pare che sia un rimando alla filosofia che Morante proponeva nella storia. Poi vabbè, c'è una Anna che vive in un appartamento a testaccio, quindi ho pensato anche a Menzogne e Sortilegio da un lato, per questa Anna che è una delle protagoniste di Menzogne e Sortilegio, e poi anche di nuovo alla storia perché c'è l'ambientazione a testaccio, il quartiere di Roma. E sicuramente so che Durastanti è un amante di Morante, ha parlato molto del fatto che Menzogne e Sortilegio per lei è un romanzo importante, non ne abbiamo parlato, non c'è il tempo di parlarne perché è un romanzo immenso, però magari prima o poi lo faremo perché meriterebbe tantissimo di essere letto e riletto e riletto e riletto.
Ma senti, ti chiedo un'ultima cosa proprio su quest'onda. Avevo molto amato La straniera quando uscì e avevo avuto anche un po' quel prurito, quell'idea che compare un po' come un piccolo lampo quando leggi un libro che ti piace, che potesse essere anche un po' forse il libro della vita di Durastanti, cioè che fosse il suo libro. È una cosa che poi, per carità, ci sono un sacco di scrittori che hanno molto più di un libro dentro di sé, però appunto sarà che aveva una forte connessione con le sue origini, che questa storia familiare era unica e curiosa, e insomma aveva un sacco di elementi che mi facevano pensare che potesse essere veramente il suo libro. Ora però che mi parli di Miss Italia, mi viene da chiedermi, soprattutto vista appunto l'ambizione letteraria che mi sembra evidente di questo romanzo, è questo il libro della vita di Durastanti?
Ci tengo a dire che non sono una critica letteraria e già questa mi sembra una cosa difficile da dire in modo così ravvicinato all'uscita di un libro. Sicuramente La straniera era un libro, anch'io avevo avuto quell'impressione leggendolo, e in parte Durastanti anche un po' affrontato questo tema. Io credo che il fatto che nelle interviste che ha rilasciato fino adesso abbia insistito molto sulla rivendicazione dell'invenzione letteraria e anche come ha descritto questo libro, in parte ci sia questa volontà di dire no, però io faccio anche questo, c'è sicuramente un orgoglio, anche un proposito di fare qualcosa di importante,
una missione letteraria.
Esatto, che sicuramente è da stimare e alla fine è quello che ci fa avere dei libri belli, quindi è sicuramente importante. Un'altra cosa che lei ha detto in un'intervista con Rolling Stone è che questo libro non avrebbe mai potuto essere il suo esordio, perché se lei l'avesse proposto prima di aver scritto gli altri suoi libri probabilmente non sarebbe mai stato pubblicato. E ha detto anche un'altra cosa che sicuramente che è vera, e cioè che se invece lei avesse provato a esordire oggi con La straniera, ecco, invece lì sì che probabilmente gliel'avrebbero pubblicato, perché quella storia, forse prima non l'abbiamo detto, è una storia che non è comune, perché i genitori di Claudia Durastanti sono entrambi persone sorde e quindi anche al di là del nomadismo, della storia della sua famiglia, c'è anche questo ulteriore elemento che probabilmente ha avuto anche una forte influenza in come si è formata poi la sua lingua, quindi non soltanto tra l'inglese e l'italiano, ma anche con il linguaggio delle persone che non sentono. E lei dice appunto che la straniera avrebbe sicuramente avuto l'interesse del sistema culturale attuale.
Vero.
E lo dice però anche in un modo critico, perché dice: il sistema culturale attuale si aspetta che le persone che fanno parte di una minoranza, che sono legate a una qualche minoranza, si autorappresentino e lo facciano però in un modo che, come dire, è quello che ci aspettiamo da loro. Mentre invece il fatto che una persona che ha delle determinate caratteristiche voglia raccontare una storia che riguarda qualcuno di diverso da sé, adesso sembra invece più scoraggiato, più incongruo, e in un certo senso soltanto uno scrittore che si è guadagnato appunto il titolo di scrittore a prescindere da quella che è la sua biografia può farlo, e quindi insomma lei in questo momento può, perché grazie al successo della straniera.
Certo.
Però non è una cosa da tutti ed è sicuramente uno spunto di riflessione interessante.
Sì.
Per i libri che stanno uscendo in questi anni.
Sì, che un po' vedevamo anche ad esempio nella puntata sul premio Strega, no? Era una tendenza che era già evidente dai libri che ultimamente raccolgono più consenso e hanno più successo in generale, anche non solo per il pubblico ma anche per la critica.
Se si è sempre detto che uno scrittore che ha molto successo con il suo primo libro, ma veramente tanto anche a livello commerciale, poi fa fatica con il secondo perché ha anche ovviamente delle aspettative su di sé altissime anche a livello psicologico, non è una cosa da poco, penso anche alle esperienze di tanti sportivi. Mm-hmm. Mi sembra qualcosa di analogo. È anche vero che per gli scrittori che magari raggiungono un successo, anche non per forza stratosferico, però un buon successo con qualcosa di molto autobiografico, sicuramente il ritorno alla fiction poi può essere complicato, proprio perché sembra che magari uno abbia già detto tutto. Mi ricordo che una volta, parlando con una scrittrice di libri che stanno uscendo in questi anni, nuovi scrittori, mi diceva: se esci, se ti fai conoscere con qualcosa di autobiografico, poi ci si aspetta che tu continui a raccontare la tua storia, e quindi se fai qualcosa di diverso non viene preso nello stesso modo. Penso che anche Jonathan Bazzi, per dire, si sia molto interrogato su questo, perché
certo,
quella è stata un po' la sua esperienza. Quindi insomma è sicuramente una sfida degli scrittori di oggi.
Prima di chiudere, volevo chiederti, avevi citato un pezzo calviniano.
Sì.
E quindi te lo farei leggere.
Sì, è un pezzo che viene dalla terza parte, quella fantascientifica, in cui parliamo della Luna. Felici le compagnie estrattive. Si vociferava di risorse quasi inesauribili sulla Luna, che avrebbero garantito almeno altri 3 secoli di prosperità. Felici le compagnie di telecomunicazioni e streaming. E felici i movimenti millenaristici, che avevano individuato una fuoriuscita possibile dai loro incubi peggiori. Felici anche i leader delle principali confessioni religiose. Era possibile trovare sulla Luna una terra promessa già cantata dai testi sacri. Sull'applicazione del concetto di colonialismo alla Luna, tuttavia, c'erano pareri discordanti. Nei primi anni di insediamento umano si confutò definitivamente la presenza di creature native che potessero opporre resistenza all'arrivo di una nuova specie. Questo fece sì che i primi abitanti della Luna non avessero ragioni per creare sterminio e segregazione e per impostare una dottrina psicologica volta alla sottomissione dell'altro. L'unica cosa a cui stare attenti sulla Luna, già certificata da Ludovico Ariosto nella sua opera di invenzione, era la presenza di una discarica. Dopo l'esplosione della cultura museale e della memoria che aveva portato il pianeta Terra a sancire 10.356 commemorazioni di varia natura durante l'anno, a qualsiasi latitudine e presso qualsiasi tipo di insediamento umano, si era creata una scuola di pensiero volta a comprendere la differenza tra bene pubblico e rifiuto, applicando questo ragionamento anche alle giornate della memoria. Una vecchia normativa europea stabiliva che, varcata la soglia di una discarica, un oggetto diventava un rifiuto, ma se veniva intercettato prima da qualcuno che voleva recuperarlo, allora era un bene. L'obiettivo del lavoro coordinato da A era ridurre le feste e le giornate intestate a qualche commemorazione per consegnare alla Luna una civiltà meno votata alla memoria. Era necessario eliminare le celebrazioni o compattarle, attivando un termovalorizzatore della coscienza pubblica. A era stata selezionata come capo archivista dopo aver pubblicato un saggio intitolato Acqua sporca, perché aveva salvato il rifiuto oltre al bambino, in cui fondeva una serie di conoscenze interdisciplinari per approfondire l'etica del superfluo, non necessariamente alla luce del riciclaggio, tema già abbondantemente superato. La cultura del riciclaggio si era gradualmente stemperata nella tacita accettazione che a un certo punto, dopo tante reinvenzioni e rattoppi e riparazioni, un oggetto moriva, come i romanzi, la musica rock o i prodotti della Silicon Valley. Nella fase finale c'era stato un fiorire di centri di riparazione in tutte le strade principali delle cittadine occidentali. Le persone venivano educate ad aggiustare gli oggetti, portandoli nei centri di assistenza. Era tutto un riparare piante, riparare telefonini, riparare viventi. Si era diffusa l'idea pedagogica che ognuno doveva essere responsabile della cosa che voleva salvare, acquisendo le competenze tecniche per farlo, in una nuova economia del dono sottratta ai marchingegni del capitalismo. Poi, gradualmente, anche quei posti avevano chiuso, uno dopo l'altro. Proprio come avevano fatto i negozi di sigarette elettroniche e oli di cannabis, i centri per l'utero meccanico o quelli in cui si vendevano i gilet ultrasottili con la riserva di ossigeno incorporata. Sempre più oggetti si ribellavano al recupero e si opponevano alla loro vita di terza, quarta e quinta mano. Gli oggetti si suicidavano.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Storia dei miei soldi di Melissa Panarello, pubblicato da Monpiani.
Io sono Ludovica Lugli e questo mese ho letto Miss Italia di Claudia Durastanti, pubblicato dalla Nave di Teseo.
Questa era la 14ª puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
Lo potete ascoltare sulla app del Post o sulle principali piattaforme.
Se volete sapere quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sull'app del Post.
Se la puntata vi è piaciuta, potete condividerla con chi volete. E se volete saperne di più di come facciamo Comodino e di come in generale ci occupiamo di libri al Post, potete ascoltare una delle nuove puntate di Per fare il Post, un meta-podcast che facciamo qui al Post, in cui le persone della redazione spiegano il loro lavoro quotidiano. Lo trovate sulla app del Post, basta registrarsi.
Se volete scriverci, ci trovate all'indirizzo comodino@post.it.
Ciao!
Morning esiste da 3 anni ed è un podcast che si rivolge alle persone abbonate al Post, ma proprio perché compie 3 anni sarà disponibile per tutte e per tutti gratuitamente dal 13 maggio al 23 maggio. Allora, partiamo dalle cose semplici. Cos'è Morning? Morning è un podcast, esce ogni mattina intorno alle 8. Morning è una rassegna stampa commentata, che vuol dire che io, che sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post, mi alzo ogni mattina, leggo tutti i giornali e poi dentro Morning vi racconto quali sono le cose più importanti, le cose da sapere, le cose di cui si parlerà. Per ascoltare Morning durante questo periodo non servirà abbonarsi al Post, basterà scaricare l'app del Post, registrarsi gratuitamente e dal 13 al 23 maggio potrete ascoltare ogni mattina intorno alle 8 l'episodio del giorno di Morning. Vi garantisco che non vi mancheranno poi per il resto della giornata gli argomenti di discussione e anche che non parlo sempre così veloce. Ciao!